Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live. Le novità della ricerca astronomica presentate senza banalizzazioni o mistificazioni, con il corredo di una lettura filosofica e teologica e rimandi alla storia dell'arte. È l'ambizioso progetto del Portale Universale di Cosmologia, che sta prendendo forma sotto la guida di Monsignor Gianfranco Basti, decano della Facoltà di Filosofia presso la Pontificia Università Lateranense. L'idea è frutto di un accordo siglato nell'ambito del progetto STOC fra Agenzia Spaziale Italiana e il Pontificio Consiglio della Cultura. Dal febbraio scorso il cammino di preparazione di questo progetto è accompagnato dalla Radio Vaticana con una serie di trasmissioni in onda su questo canale 105 Live. Ne sono protagonisti inizialmente lo stesso Monsignor Basti e il professor Piero Benvenuti, ordinario di astrofisica all'Università di Padova, membro del Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana. Un ciclo di trasmissioni dedicate a temi cosmologici visti dal punto di vista scientifico, storico, filosofico e teologico. Tema della prima puntata è stato il Big Bang, nella seconda puntata abbiamo parlato della materia oscura e dell'energia oscura. L'iniziativa è un vero e proprio percorso di avvicinamento a questo portale universale di cosmologia e conferma l'interesse della Chiesa per l'aggiornamento scientifico in una prospettiva che non escluda il parallelo progresso degli studi teologici o filosofici e allo stesso tempo la volontà della nostra radio di contribuire alla promozione del dialogo tra scienza e fede. Dunque ben trovati all'ascolto della terza puntata di questo ciclo di trasmissione I cieli narrano, incontri radiofonici verso il Portale Universale di Cosmologia, e salutiamo i nostri ospiti abituali, Monsignor Gianfranco Basti, che è già in linea con noi. Buon pomeriggio, Monsignor Basti.
Buon pomeriggio a voi.
E salutiamo anche il professor Piero Benvenuti. Ben ritrovato, professore.
Grazie, buon pomeriggio.
Insieme ai nostri due ospiti andiamo a scoprire qual è il tema di oggi. I più accorti di voi avranno riconosciuto la celebre colonna sonora di John Williams del film di Spielberg Incontri ravvicinati del terzo tipo. Ebbene sì, parliamo oggi di extraterrestri. I pianeti extrasolari e la vita nel cosmo sono i temi della nostra trasmissione. A che punto siamo con la scoperta dei sistemi planetari extrasolari? Sono una normalità o sono un'eccezione? La loro scoperta può causare una nuova rivoluzione copernicana, mettere l'uomo ancora più ai confini dell'universo? La loro esistenza rende plausibile la vita extraterrestre e quali sono le implicazioni teologiche e cristologiche? Cominciamo subito con il chiedere al professor Benvenuti, ordinario di astrofisica, qual è proprio la definizione di un pianeta extrasolare? Cosa significa un pianeta extrasolare, professore?
Ma è un corpo celeste simile ai pianeti del nostro sistema solare che però orbita attorno a un'altra stella che non è il nostro Sole. E quindi costituisce un sistema planetario simile a quello che noi conosciamo da secoli attorno al nostro Sole, però si trova ruotante attorno a un'altra stella. E questa sembra essere oggi una caratteristica comune di quasi tutte le stelle. Certamente la rivelazione di questi pianeti è molto difficile dal punto di vista scientifico osservativo, però da quando si è cominciato a cercarli e si è continuato a trovarne. Ad oggi, anzi direi fino ad ieri, perché il catalogo è aggiornato giorno per giorno, fino ad ieri abbiamo 564 pianeti extrasolari nel catalogo, appartenenti a 431 sistemi planetari, quindi a 431 stelle che attorno a loro hanno più di un pianeta che ruota come la nostra Terra, come Marte, come Venere attorno al Sole.
Brevemente, come facciamo a individuarli?
Ci sono vari metodi, quello più comune e più efficace è quello di osservare il piccolo movimento della stella centrale indotto dalla rivoluzione di un pianeta. Quando noi diciamo che la Terra ruota attorno al Sole è una definizione abbastanza vera, ma non è precisa scientificamente. Dovremmo dire che la Terra ruota attorno al centro di massa, al baricentro del Sistema Solare, e così fa il Sole. Anche il Sole si muove con un'orbita piccolissima attorno a questo centro, che non è situato esattamente al centro del Sole. Quindi il Sole fa una piccolissima orbita. Ebbene, se noi osserviamo una stella lontana che ha un pianeta o più pianeti che ruotano attorno ad essa, la stella si muove leggermente. Questo movimento oggi, con gli strumenti sofisticati che abbiamo a disposizione, soprattutto strumenti spaziali che osservano al di fuori dell'atmosfera terrestre, riescono proprio a rivelare questo piccolissimo movimento, questa oscillazione della stella, e poi con dei calcoli e con la conoscenza della meccanica celeste è possibile ricostruire l'orbita del pianeta, la massa e se ci sono più di un pianeta che ruotano attorno a quella stella.
Professore, spesso la ricerca di questi esopianeti coincide con la ricerca di mondi in grado di ospitare una forma di vita extraterrestre, ma l'esistenza di queste forme di vita extraterrestri è un'esistenza al momento solo ipotetica?
Sì, certamente al momento siamo in grado solo di vedere quali stelle, di riconoscere quali stelle hanno attorno a loro dei pianeti, dei sistemi planetari. Bisogna subito mettere in evidenza che solo in pochissimi casi è stato possibile fotografare, per dir così, il pianeta, ma anche in quel caso l'immagine non dice molto dal punto di vista della natura del pianeta stesso. Qualche informazione in più l'abbiamo quando il pianeta si trova in un'orbita tale da passare davanti alla stella, e allora in quel caso con altri strumenti è possibile avere qualche indicazione sulla composizione chimica del pianeta, che è già molto interessante. Direi che questa ricerca continuerà sicuramente nelle prossime decadi con strumenti sempre più sofisticati, proprio per riuscire a capire se in alcuni casi ci sono delle indicazioni che danno ancora più plausibile l'esistenza di qualche forma di vita come noi la conosciamo sulla Terra.
Si legge che l'enorme numero di galassie e di pianeti con caratteristiche simili al nostro fanno presupporre un'altra probabilità dell'esistenza di vita extraterrestre, giusto?
Sì, direi che questa scoperta della presenza dei pianeti extrasolari rinforza ancora più l'idea che ci siamo fatti del cosmo, che sia in evoluzione omogenea, cioè noi viviamo in una galassia, ma ci siamo accorti che l'universo è composto di galassie molto simili a quella in cui viviamo. Noi abbiamo la Terra che ruota attorno al Sole, ma ci siamo accorti che la galassia è costituita da milioni, anzi miliardi di stelle, e attorno a queste stelle ci sono tanti altri pianeti. Quindi è una specie di uniformità dell'evoluzione, allora diventa sempre più plausibile pensare che oltre alla presenza fisica del pianeta ci sia anche la possibilità che in alcuni di questi, situati in una posizione particolarmente favorevole come è il caso della nostra Terra, si sia sviluppata la vita biologica e forse anche quella intelligente. In fondo è un po' come se navigassimo in un mare sconosciuto e vediamo in lontananza una montagna, Dante direbbe bruna per la distanza, non ne riconosciamo solo il profilo, non vediamo i dettagli, ma possiamo benissimo in maniera molto plausibile pensare che in quell'isola ci sia dell'acqua, ci sia vegetazione, ci siano insetti, ci siano animali e chissà anche degli uomini. Quindi ecco, è molto plausibile, anche se non potremo mai verificarlo.
Proprio questa plausibilità, questa probabilità, passiamo al teologo, al filosofo, a Monsignor Basti, mette un po' in difficoltà il teologo. Nella Genesi si parla della terra, degli animali, dell'uomo, della donna. Questo esclude dal punto di vista cristiano la possibilità dell'esistenza di altri mondi o di altri esseri viventi nell'universo?
No, nella Genesi non si parla soltanto degli uomini e degli animali. Se si va al capitolo sesto della Genesi, quello che precede subito la narrazione nei brani che precedono la narrazione del diluvio, si parla dei giganti, si parla di strani esseri che sono figli di Dio che si univano ai figli degli uomini, e addirittura poi il libro del Siracide riprende questa narrazione dicendo che il diluvio era stato poi provocato dal fatto che questi giganti, questi esseri intelligenti, chiaramente capaci di unirsi agli uomini, quindi più o meno simili a noi, si erano ribellati a Dio. Quindi, oppure se prendiamo le storie di Elia fu rapito in un carro e non si sa bene dove è andato, insomma. In ogni caso, da un punto di vista dei principi teologici, noi non siamo soli nell'universo. A parte, ripeto, queste strane narrazioni del Genesi, misteriose, ma ci sono gli angeli, che sono esseri intelligenti come noi, anche se non dotati di corpo, quindi assolutamente non possiamo mettere limiti alla capacità creativa di Dio. Quindi quest'idea, diciamo, che siamo gli unici esseri intelligenti nell'universo è molto moderna, perché appunto gli antichi non pensavano davvero di essere soli, insomma. E per cui, diciamo, certamente si tratta di essere veramente, ripeto, postmoderni, cioè di superare certi pregiudizi moderni che avevano tolto la Terra dal centro dell'universo, ma hanno messo l'uomo al centro dell'universo, e adesso, diciamo, possiamo ipotizzare, perché si tratta di ipotesi, non si tratta certo di certezze, e possiamo ipotizzare di non essere soli, ecco, questo è, ed è ragionevole pensarlo. E ecco, a me francamente non dispiacerebbe affatto.
Ma c'è stata un'epoca in cui il pensiero cristiano considerava l'idea di vita su altri mondi quasi un'eresia, perché era in contraddizione con la pretesa centralità dell'uomo nel piano della creazione divina?
Ma sì, ci possono essere stati, a seconda di come certi teologi poi interpretavano queste affermazioni, ma diciamo, quando noi pensiamo sempre al caso Galilei, anche al caso Galilei c'è stata una condanna, perché se si diceva che la Terra non era al centro si andava contro un certo modo di interpretare la Bibbia, cioè errori nel modo di interpretare la Bibbia ce ne sono sempre stati, insomma. In ogni caso non è che si pone in dubbio la centralità dell'uomo, cioè non è l'uomo in quanto uomo, ma è l'uomo in quanto essere dotato di corpo e intelligente. E poi bisognerà vedere, ripeto, se ci sono altri esseri intelligenti dotati di corpo, quando li scopriremo vedremo che cosa sono, come è possibile entrare in comunicazione con loro. Sono tutti problemi che è bene forse quando abbiamo le evidenze oggettive di queste esistenze.
A questo proposito, professor Benvenuti, è ipotizzabile entrare prima o poi in contatto con queste probabili vite extraterrestri?
Ma dal punto di vista strettamente teorico questo sarebbe possibile, però se uno analizza con attenzione, con una certa saggezza, diciamo, i dati oggettivi, si rende conto che la probabilità che questo possa avvenire è veramente minima, direi quasi nulla. Prima di tutto ci sono vari motivi perché questa probabilità sia così bassa, sono tutti collegati tra di loro. Il primo è il fatto che le distanze che intercorrono tra noi e questi potenziali sistemi planetari che possono ospitare la vita sono enormi. Si parla di migliaia, centinaia di migliaia, milioni di anni luce, cioè i segnali che noi potremmo mandare, inviare verso queste potenziali civiltà intelligenti impiegherebbero appunto milioni di anni luce per arrivare, e dovrebbero arrivare poi in un momento particolare dell'evoluzione di quella particolare civiltà che sia in grado e abbia raggiunto un livello di conoscenza tecnologica tale da riconoscere questi segnali ed eventualmente rispondere. E se mettiamo insieme tutte queste combinazioni ci rendiamo conto che è un gioco alla roulette molto sfavorevole per chi gioca, quindi direi che possiamo tranquillamente dire che, come è altrettanto plausibile che esista una forma di intelligenza nell'universo paragonabile alla nostra, altrettanto plausibile è il fatto che non riusciremo mai a entrare in contatto diretto, in comunicazione diretta fisica con queste potenziali civiltà intelligenti.
Quindi il marziano a Roma di Flaiano, insomma, fa parte della fantasia.
Fa parte della fantascienza e della fantasia, che è molto suggestiva comunque, che non è da rigettare, perché giustamente Don Gianfranco diceva è bene porsi questi problemi quando poi abbiamo la certezza, ma a parte questo penso che meditare su questa possibilità dal punto di vista filosofico e anche teologico sia interessante, più che altro per sfrondare, diciamo, e mettere in una forma più moderna i concetti che noi abbiamo elaborato su questa nostra terra. In fondo, come giustamente diceva Don Gianfranco, se leggiamo gli antichi libri ispirati, vediamo che c'è questa sensazione di universalità della vita nel cosmo allora conosciuto. Oggi lo conosciamo scientificamente con molto più dettaglio e ci accorgiamo che questa sensazione, questa intuizione, questa ispirazione degli scrittori sacri in fondo ha anche una base scientifica, e quindi meditare su questo concetto credo sia molto utile.
E a questo proposito, Monsignor Basti, se noi ipotizziamo l'esistenza di una vita extraterrestre, poi dal punto di vista teologico si apre anche il problema della redenzione di questi fratelli extraterrestri, come li chiamò il direttore della Specola Vaticana, Padre Funes, in una nota intervista, no, nel maggio 2008 sull'Osservatore Romano. Insomma, si può aprire questo tema o siamo proprio in un ambito di fantateologia quasi?
Non è fantateologia, si chiamano teologumeni questi, cioè sono ipotesi teologiche su cui, come dice adesso il professor Benvenuti, è bene riflettere, perché ci aiutano a dare una prospettiva diversa sul dogma, no? Che il dogma è sempre quello, ma poi il processo di comprensione del dogma è infinito, come diceva Gesù nel Vangelo di Giovanni, è lo spirito che ci condurrà pian piano alla conoscenza della verità tutta intera. Quindi ci avremo tutta l'eternità anche nell'aldilà per conoscere qual è sta verità, quindi certamente diventano dati nuovi interessanti. Quello che si può dire, anche rifacendo a quello che dice anche padre Cohen o appunto padre Funes su questi argomenti, cioè da un punto di vista, ripeto, puramente ipotetico, cioè si tratta, ripeto, di teologumeri, cioè di ipotesi teologiche senza nessun fondamento oggettivo, e bisognerà vedere innanzitutto se queste vite intelligenti abbiano peccato, cioè ci sia il peccato e quindi ci sia stato bisogno della redenzione. E se prendiamo la teologia di Sant'Ireneo, che diceva che l'incarnazione ci sarebbe comunque stata anche senza il peccato, ovviamente il discorso diventa quello di cercare, diciamo, ipotizzare come potesse essere questa rivelazione fatta a altre forme di vita e altre intelligenze. E per quanto riguarda il discorso della redenzione, bisogna sempre ricordarsi una cosa, cioè noi abbiamo, attualmente siamo qui sulla Terra quasi 5 miliardi abbondanti di persone, di questi cristiani, diciamo almeno battezzati, siamo intorno a 1.200.000.000 o cose di questo genere, quindi abbiamo la maggioranza dell'umanità che o non conosce o comunque non riconosce Cristo come figlio di Dio. Ora, non è che la redenzione poi non si applica anche a queste persone, perché per applicarsi la redenzione bisogna avere la forma dell'agnello, bisogna aver lavato le vesti nel sangue dell'agnello, come si dice l'Apocalisse, cioè bisogna aver vissuto una vita nella forma dell'agnello, cioè vivendo il mistero della carità, dell'offerta della vita, dell'amore e così via. E quindi, come ti ricorda Gesù stesso, poi ricorda San Paolo, dovunque c'è all'opera lo Spirito di Dio, e questo si vede nel fatto che le persone vivano la carità anche a livello eroico, vuol dire che lì la redenzione è all'opera, anche se, diciamo, queste persone non sono inserite a pieno titolo nella Chiesa, ma se leggiamo appunto la Lumen Gentium si parla di diverse forme di ordinamento alla Chiesa, addirittura anche da parte per i non credenti. Quindi il discorso della redenzione è un discorso, diciamo, oggettivo, che deve avere dei corrispettivi oggettivi, non è tanto l'appartenenza a una comunità col bollino del battesimo. È certamente il battesimo è la forma ordinaria con cui la redenzione si applica e la grazia si comunica, ma ci sono tantissime altre forme, innanzitutto la carità vissuta non una tantum, ma la carità vissuta a livello costante nella vita, che sono il segno che lo Spirito di Cristo, lo Spirito di Dio è all'opera anche in quelle persone. Quindi diciamo, il discorso della redenzione ha a che fare con questo fatto oggettivo, poi ovviamente il modo di comunicarlo con queste eventuali persone, forme di vita intelligente extraterrestre, ovviamente sarà un problema che ci si pone quando noi riusciremo a comunicare, perché se abbiamo comunicato vuol dire che si può comunicare, e quindi si può comunicare anche la rivelazione. Se non si comunica, il problema non esiste. Quindi non so se è
certo,
chiaro.
Certo, una missio ad gentes un po' complicata.
Un
però.
Po' complicata, cioè che prima è come fare la missio agli indiani d'America quando ancora non era scoperta l'America.
Chiudiamo.
Una volta che l'hai scoperta ci poniamo il problema.
Chiudiamo con il parere su questo punto di un astrofisico, di uno scienziato come il professor Benvenuti, che è anche un credente però. Come la vede questo aspetto?
Ma io sicuramente credo che sia molto interessante. Vorrei mettere in evidenza il fatto che ne discutiamo in questo ambito, cioè ponendoci da un lato o guardando alle ultimissime scoperte fatte sul cosmo che ci portano a queste riflessioni. Vorrei dire che si dimostra sempre di più come una discussione aperta tra la conoscenza scientifica che procede e la riflessione teologica sia quanto mai fruttuosa. Ci sono tante strade da prendere, ma tutte queste, come diceva Gianfranco, ci permettono di, senza modificare i dogmi, avvicinarci sempre più alla conoscenza, o quantomeno aggiornare l'avvicinamento alla conoscenza al progresso globale di conoscenza sia scientifica che teologica che filosofica. E per quanto riguarda la rivelazione, certamente ciò che diceva Don Gianfranco è corretto. A me piace pensare che se esiste la possibilità dell'emergenza di una conoscenza e di una coscienza, quindi al di fuori di quella che conosciamo sulla Terra, anche se non riusciremo mai a entrare in contatto, e questo credo che dal punto di vista scientifico sia, come dicevo, quanto mai plausibile, pensare che se sorge questa coscienza abbia le stesse caratteristiche, cioè sia stata creata ad immagine di Dio, mi sembra allora altrettanto plausibile pensare che in qualche modo la rivelazione tocchi anche a loro, venga anche a loro. E in questo senso potrebbe essere, secondo me, utile riflettere sul concetto di rivelazione come qualche cosa, allo stessa stregua della creazione, come qualche cosa che avviene sì nel tempo specifico di un determinato epifenomeno come quello della vita sulla Terra, ma che ha una valenza universale, che sta al di fuori del Cronos, che sta nel Kairos, nel tempo opportuno, e quindi si manifesta sì nel tempo, ma è al di fuori, è universale, abbraccia tutto l'universo.
Benissimo, professor Benvenuti, ci ha spinto davvero oltre nelle riflessioni, la ringraziamo molto, come ringraziamo anche Monsignor Basti, che sono entrambi, il professor Benvenuti e il Monsignor Basti, sono stati ospiti di questa terza puntata dei Cieli Narrano, incontri radiofonici verso il portale universale di cosmologia che abbiamo dedicato ai pianeti extrasolari e la vita nel cosmo, alle forme di vita extraterrestri. Grazie Monsignor Basti.
Grazie a voi.
E grazie al professor Benvenuti.
Grazie a tutti voi.
Noi ci fermiamo qui, grazie ancora a Monsignor Basti, professore di filosofia della natura e della scienza e decano della facoltà di filosofia presso la Pontificia Università Lateranense, e al professor Benvenuti, ordinario di astrofisica all'Università di Padova, membro del Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana. Fabio Colagrande vi augura ancora buon ascolto con i nostri programmi.